8. L'uomo non diede segno di turbamento. Fosse singolare padronanza di se stesso e consumata abilità di commediante, oppure credesse realmente in una propria forza soprannaturale, egli conservò il suo aspetto dispirato. «Lei non può accusarmi d'un delitto che è stato compiuto da un altro». «Da chi?» Sorrise, e il suo fu un sorriso sinistro. «Non escludo che qualcuno possa riuscire a scoprirlo. Io lo ignoro». «Vi ripeto, non facciamo commedie. E intanto cominciate col dirmi qualcosa di voi stesso. Che cosa fate?» «Il commerciante. Tutti lo sanno». Una pausa. Poi sembrò diventare umano. Parlò con semplicità, come se facesse una confidenza. «Adesso faccio il commerciante. Ho avuto un'esistenza movimentata, io. Ho corso il mondo, guadagnando il mio pane con fatica. Vengo dall'Oriente. In Italia i levantini non godono fama d'onestà». Alzò le spalle. «Non troverete alcuno che possa formulare un'accusa fondata contro di me». «Che cosa ho fatto? Ho seminato e venduto tabacco. Sono stato fuochista sul Mar d'Azov, pescatore sul Mar Nero. Ho commerciato in mattoni e in cocomeri, salendo e scendendo il Dnieper. Ho fatto il clown in un circo, sono stato attore. Adesso commercio in futilità. Oggetti indispensabili, perché superflui. Gli uomini non hanno sempre bisogno di pane, mentre a ogni istante hanno bisogno di chi susciti in loro lo stupore. Un piccolo fiore di carta che s'apra come per virtù magica». In una notte come quella, dopo aver dovuto staccare dalla corda un cadavere, i nervi di De Vincenzi vibravano fino allo spasimo. Ma si dominò. Se esisteva un mezzo perché quel levantino scaltro e mentitore rivelasse qualche verità essenziale, non poteva essere che quello di lasciarlo parlare a suo modo, di permettergli tutte le commedie che volesse. Novarreno aveva fatto un piccolo passo indietro e si era di nuovo immobilizzato. Il commissario accennò un sorriso e andò a sedere contro il muro. «Sedete. Credo che dovremo parlare lungamente». Un lampo di sgomento passò sul volto cinereo dell'uomo. «Qui dentro?» E si guardò attorno. I suoi sguardi si fermarono sulla spalliera di fondo del letto. «E poi io ho un affare urgente, un appuntamento». «A quest'ora? Volete scherzare, Novarreno? Tra poco saranno le 3 di notte. Sedetevi, vi dico, e parliamo tranquillamente. Non ho fretta io. Non uscirò da questo albergo fin quando non abbia saputo chi ha ucciso Douglas Laing e non lo abbia arrestato, naturalmente». «Ma io che c'entro? Io non so nulla». «Per esempio, voi sapete che il giovane è stato ucciso in questa camera e che è stato ucciso esattamente alle 12:30. Lo avete detto. E soltanto voi sapete questo. Scommetto che...» Si alzò di balzo e rovesciò la coperta e il lenzuolo del letto, scoprendo la grande macchia nerastra di sangue. «Guardate, sapevate anche questo?» L'uomo non indietreggiò neppure. Livido e immobile fissava la spalliera al di là della macchia. Soltanto i muscoli delle mascelle gli si agitavano convulsamente, come se lui operasse un formidabile sforzo su se stesso per dominarsi. «Non so nulla. Ho sentito che qui dentro era stato ucciso un uomo, appena sono entrato in questa stanza». «Ah, già, siete negromante, vero? E allora, anche quella l'avete sentita entrando nella stanza?» «Sì!» E non aggiunse altro. Non cercò neppure di dare un senso apparentemente logico, di trovare una spiegazione, di illustrare con qualche argomento, sia pure ciarlatanesco, quell'assurdità. Ma perché aveva parlato? Che fosse stato lui a uccidere non sembrava possibile, appunto perché aveva parlato. Per quanto commediante, per quanto invaso sempre e comunque dal bisogno di far colpo, di stupire, non si poteva ammettere che la ciarlataneria fosse in lui anche più forte del senso del pericolo, dello spirito di conservazione. E poiché non c'era neppure da considerare la sua divinazione negromantica, anche a volersela spiegare con una ipersensibilità nervosa o come un fenomeno telepatico, che cosa rimaneva? «Dov'è situata la vostra camera, Novarreno?» «Accanto a questa, la porta che segue». Rimaneva dunque semplicemente questo. Il levantino, attraverso la sottile parete di quella stanza, aveva udito quando uccidevano Douglas Lange e adesso, dopo aver ceduto d'impulso e avventatamente al desiderio di far mostra del suo potere occultistico e divinatorio, esitava a parlare per paura dell'assassino. Per la terza volta De Vincenzi ordinò seccamente: «Sedetevi!» E l'uomo sedette su una seggiola accanto al letto, senza dimostrare alcun orrore e alcuna repugnanza per le lenzuola intrise di sangue. Il commissario coprì di nuovo il letto. Era lui che non poteva sopportarne la vista. «Ascoltatemi bene, Giorgio Novarreno. Non illudetevi che io vi permetta di continuare questa commedia. Voi sapete qualcosa e quel che sapete dovete dirlo. Non uscirete da questa camera fin quando non avrete parlato. Siamo intesi?» L'uomo scosse la testa. «Non so nulla. Che cosa facevate e dove vi trovavate ieri? Alle 12:30. Un sorriso di malizia fu la prima risposta e venne spontanea. Poi lentamente parlò. «Sono stato io solo a darle l'indicazione di quell'ora? Oppure lei aveva di già situato pressappoco il delitto proprio a quel momento? Se vi dicessi che i miei calcoli e quelli del medico concordano appunto con la vostra indicazione?» «Le dovrei credere, ma ne rimarrei io stesso colpito come da un fatto soprannaturale. Rifletta, la prego. Se io fossi l'assassino o un complice, è chiaro che, pur volendo fare la commedia, come dice lei, tutte le ore avrei indicate, tranne quella del delitto, e comunque avrei indicato un'ora per la quale io avessi avuto un alibi. Dunque, o lei crede che io abbia parlato mosso da una forza estranea alla mia volontà, la chiami telepatia, occultismo, divinazione, tensione nervosa di un organismo malato, quel che vuole lei, insomma. E in tal caso, cerchi di controllare e di corroborare con qualche prova un'indicazione che potrebbe essere completamente errata. Oppure, lei crede che io possa essere comunque immischiato in questo delitto e allora non dia alcuna importanza alle mie parole e non le ritenga che come il tentativo di un colpevole per fuorviare le sue ricerche e imbrogliare le sue idee. Era abile, padrone di sé, ad ogni modo. Certo, doveva esserci qualcos'altro sotto. Quell'uomo, agendo come agiva, perseguiva nettamente un suo scopo. Ma quale? Di colpo De Vincenzi decise di mutar tattica e di servirsi dell'astuzia. «È giusto», disse. «Vedo che non è la logica che vi manca, ma voi potrete essermi utile lo stesso e conto che non vorrete negarmi la vostra collaborazione». «Certo. Quando avete veduto Douglas Lange per l'ultima volta?» «Ieri mattina. A che ora?»
«Le 3 di notte, quando salimmo assieme per andare a coricarci».
«Chi altro era con voi?»
«Non so. Ricordo soltanto che Lange e io salimmo assieme. Gli altri ci avevano preceduti o ci seguivano. Il gioco era terminato».
«Con chi aveva giocato l'inglese?»
«Con tutti.
Lei sa che il baccarà non è un gioco chiuso. Teneva banco Donato d'Esatta e chi voleva puntava».
«E l'inglese?»
«L'inglese, da quando aveva imparato quel maledetto gioco, giocava a ogni occasione come un disperato. Quando non poteva altrimenti, di prima sera, era capace di mettersi a fare il baccarà anche in 2 soli, lui e un altro. Persino con le donne giocava».
«E perdeva?»
«Già.
Chi gli aveva insegnato a giocare?»
Novarreno non ebbe esitazioni.
«Da Como!»
E sorrise. «Da Como sarà il più colpito di tutti da questa morte». Dunque, Carlo da Como era colui che aveva vinto 1.000 lire in una notte a Lange e alloggiava in una delle camerette dell'ultimo piano. Era possibile supporre che avessero preparato quella tragica messa in scena proprio per lui?
«Di che cosa avete parlato, voi e Lange, salendo le scale?»
«Di nulla, poche parole. Quel che si può dire nell'andare a letto dopo essere rimasti per molte ore chiusi in una sala a giocare». Mentiva. De Vincenzi sentì che mentiva. Anche se non avesse esitato visibilmente prima di rispondere, la voce stessa, a cui lui aveva cercato di dare il tono dell'indifferenza, lo avrebbe tradito.
Ma perché? Ad alcune domande rispondeva con sincerità, era evidente. Altre, invece, cercava di eluderle. «Dove siete nato voi, Novarreno?»
«Ad Adalia, sul Golfo d'Adalia, di fronte all'isola di Cipro, Turchia asiatica, paese disgraziatissimo».
«Da quanto tempo siete in Italia?»
«Dal 14».
«E durante la guerra?»
«Ho viaggiato, per conto del vostro governo».
«Dunque, aveva fatto la spia. A credere che dicesse la verità, sarebbe stato facile controllare».
«E ieri? Raccontatemi un po' la vostra vita dalle, diciamo, 8 del mattino di ieri in poi. Se lei vuole da me qualche alibi controllabile, non speri di averlo, appunto perché non potevo supporre che accadesse tutto quel che è accaduto, non ho avuto la precauzione di procurarmene».
«Prima di riprendere questo argomento, vediamo un po'. Come avete saputo che avevano ucciso Douglas Laing?»
«Quel gobbo lo ha gridato a tutti. Come non sentirlo? Mi trovavo nella hall. Ero solo in un angolo. Io molto spesso mi apparto perché ho bisogno di pensare, in libertà. Bardi è passato davanti a me, correndo e gridando. C'è un impiccato o qualcosa di simile. È stato un momento di panico. Donne che svenivano, seggiole rovesciate. Qualcuno ha trovato la calma per andare a vedere».
«Chi?»
«Io. E sono stato io che ho telefonato alla questura».
«Dunque, voi avete veduto il morto, e allora?»
«Allora niente».
«Allora tutto, invece, perché tutto avrebbe dovuto lasciarvi supporre che quel giovanotto era stato ucciso ieri sera. Lo avete veduto e impiccato. Ebbene, come mai appena entrato qui dentro avete detto che era stato commesso un omicidio alle 12:30?
Neppure un attimo di smarrimento.
«Potrei risponderle che non lo so, perché quando parlo nello stato di chiaroveggenza spiritica o quasi, ignoro quel che io dica. Ma, invece, le rispondo che appunto perché ho veduto l'impiccato, ho avuto la sicurezza che il delitto era stato commesso parecchie ore prima e che la corda e il resto non erano che un trucco preparato per spaventare qualcuno».
«Ah, vi intendete di medicina, voi?»
«Un po'. E poi ho veduto molti cadaveri nella mia vita. I massacri in Armenia, l'incendio di Salonicco».
«E avete pensato che il trucco fosse stato preparato per spaventare qualcuno?»
«Chi?»
Alzò le spalle.
«Come vuole che lo sappia?»
«La vostra chiaroveggenza».
«La mia chiaroveggenza si limita a calcolare quali potevano essere le persone che ieri notte o stamattina, salendo nella loro camera, avrebbero dovuto necessariamente battere il naso contro il cadavere. Ma un tale calcolo lo può fare anche lei».
«Infatti, e ieri alle 12:30 dove vi trovavate?»
«Suonava la sirena di mezzogiorno e io ero in galleria. Mi sono diretto piano piano verso l'albergo. Potrò esservi giunto dopo un quarto d'ora, 20 minuti».
«E naturalmente siete salito in camera vostra?»
«No. Sono entrato nella sala da pranzo e mi sono seduto al mio tavolo per far colazione».
«Chi si trovava in sala in quel momento?»
«Ebbene, vediamo, con qualche sforzo posso anche arrivare a ricordarmi. C'era tutta la famiglia del signor Belloni, il cassiere della banca indigena, lui, la moglie e la figlia. C'era Agresti con sua moglie. C'erano Desatta, la Vittoria. Lei sa chi è la Vittoria, vero? E poi quell'americano, la Nolan. E poi Stella Essington, l'attrice. E poi tutto il gruppo dei soliti vecchioni che hanno la tavola nel fondo e che non abitano in albergo. E poi, ecco, poco dopo sono entrati da Como ed Engel. E prima dell'una Pompeo Besesti, il proprietario della Banca dei Metalli Puri. Conosce? Un uomo assai ricco, a quel che dicono. Questo è tutto. Naturalmente non si valga di queste mie affermazioni come di una testimonianza. La memoria potrebbe tradirmi. Io pensavo a far colazione e non mi sono occupato di passare in rassegna tutti i clienti per vedere chi mancasse. Senza contare che, come in tutti i ristoranti del mondo, i clienti non sono sempre gli stessi».
«E nel pomeriggio lei non è salito in camera sua?»
«No, fino a ieri sera alle 8.
Subito dopo colazione sono uscito e non sono più tornato in albergo.
Dove è stato?
Altro alibi che manca assolutamente di testimoni. Ogni mattina, prima di uscire dalla camera, io faccio l'oroscopo quotidiano per regolarmi nelle azioni da compiere e nei miei affari. Ebbene, ieri l'oroscopo era stato pessimo. Trasse di tasca un taccuino, lo aprì e lesse. Prevalenza dell'influsso delle configurazioni malefiche della Luna con Urano e Nettuno. Giornata di gravi avvenimenti e di losche complicazioni. Sollevò il capo e fissò De Vincenzi. Vuol leggere? Ho scritto queste righe ieri mattina.
Bene, bene, accondiscese il commissario. Altra divinazione stupefacente. Ma non vedo...
Come il mio oroscopo c'entri con il mio alibi del pomeriggio?
Nel modo più semplice. Oroscopo cattivo per me vuol dire nessun affare in vista.
E non tento neppure di farne in questi casi. Perciò anche ieri ho lasciato in albergo la valigia con il campionario delle mie futilità e me ne sono andato a Como, sul lago. Sono partito dalla nord col treno delle 14:40 e sono tornato con quello che arriva a Milano alle 19:20. Questo è tutto. Non spero, però, che qualcuno possa confermare le mie affermazioni. A meno che...
Sicuro. A meno che il bigliettario dello sportello di Como della Nord non si ricordi del mio volto e del fatto che gli ho dato un foglio da 500 per pagare un biglietto di andata e ritorno. 10 lire in tutto, sollevando tutte le sue proteste.
Più che mai abile. L'alibi, Novarreno, lo aveva e come. È proprio uno di quegli alibi che appaiono tanto più sinceri quanto più hanno l'aspetto ad essere occasionali e per nulla preparati. Se si fosse trovato alle strette, quel levantino avrebbe certamente prodotto altri testimoni, a Como e a Milano, testimoni che lui doveva essersi creati appunto con il cambio d'un grosso biglietto o con una mancia notevole lasciata in un caffè o con uno qualsiasi di tali piccoli trucchi che gli erano serviti a richiamare l'attenzione su di sé e a lasciare il ricordo della sua persona.
Dunque, sul fatto in se stesso, voi non avete nulla da dirmi?
Sul delitto? Sull'autore di esso?
Certo, no.
Rimane, però, la divinazione. Siete negromante, voi?
Conosco qualche pratica divinatoria. L'aeromanzia, la dafnomanzia, la lampadomanzia, la lecanomanzia.
Alcuni rapidi colpi bussati alla porta interruppero quell'enumerazione che sembrava uno scherzo.
«Chi è?» chiese con impazienza il commissario.
«Io!» rispose la voce di Sani. De Vincenzi andò ad aprire. «Bisogna che ti parli!» De Vincenzi uscì nel corridoio. «Leggi!» E il vicecommissario gli tese un fogliettino spiegazzato. Dovevano averne fatto una pallottola. Scritto a matita e a lettere tutte maiuscole si leggeva. Il primo, il più giovane, l'innocente. Non è un avvertimento, è la serie che comincia.
Dove l'hai trovato?
In un angolo, laggiù, sul primo pianerottolo, vicino alla porta che mette alla scala dell'ultimo piano. Adesso stavo salendo per venire da te, poiché volevo informarti di varie cose, quando lo sguardo mi è andato su quella pallottola bianca. L'ho raccolta e ho spiegato il foglietto. Credi che sia uno scherzo?
No. De Vincenzi non credeva che fosse uno scherzo.
Fai salire tutti nelle loro camere, che si chiudano dentro e mi aspettino. Andrò io a trovarli, ognuno nella propria camera. Falli accompagnare e poi metti gli agenti di guardia nel corridoio. Tu rimani giù con l'albergatore e con l'albergatrice. E fa attenzione ai due inglesi nel salottino. In alto lascia Cruni, ma digli che stia attento e che non esiti a far uso della rivoltella, se necessario.
«Che cosa credi?»
«Nulla, non credo nulla».
E rientrò nella camera per ordinare con voce secca a Novarreno.
«Venite con me nella vostra stanza, voi. Desidero perquisire i vostri bagagli».